quando l'esercito israeliano ha iniziato ad attaccare le ambulanze, come attivisti dell'International Solidarity Movement siamo saltati sulle ambulanze per dare una mano ai soccorsi, ma soprattutto nella speranza che la presenza di internazionali potesse da deterrente ai crimini di guerra contro l'umanità di cui si stava macchiando l'esercito israeliano. Medici e paramedici palestinesi sono le persone più eroiche che ho mai incontrato nella mia vita. Nonostante fossero ben coscienti dei rischi cui andavano incontro, non hanno cessato un attimo di arrecare soccorso ai feriti, cercare di salvare vite umane. 16 fra medici paramedici palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano. Un capitolo del mio libro è dedicato alla memoria di Arafat. Arafat era un maestro elementare, prestava il suo aiuto volontario sull'ambulanza dell'ospedale Al-Auda di Jabalia quando c'era una situazione di emergenza, quando dall'ospedale lo chiamavano, visto gli altissimi rischi quando sono iniziati i bombardamenti israeliani all'ospedale Al-Auda non se la sono sentita di chiamarlo. Arafat si è presentato volontariamente. Arafat è stato ucciso il 5 gennaio nel centro di Gaza City. Si era fermato con la sua ambulanza a raccogliere un ferito, un civile falciato dalle mitragliatrici israeliane. I cecchini israeliani hanno atteso che Arafat e il suo infermiere di fiducia lo caricassero su una barella, lo mettessero nell'ambulanza. Quando si sono chiuse le portiere dell'ambulanza, un colpo partito da un calamarco ha centrato in pieno l'ambulanza, decapitando il ferito e uccidendo il mio amico. Ricordo la sera prima che lo uccidessero. Gli avevo chiesto all'ospedale se non fosse preoccupato per la sorte della sua famiglia, di sua moglie, dei suoi figli. Arafat mi aveva risposto che in quel momento i suoi figli erano tutti bambini della striscia, bersagli predestinati delle bombe israeliane. Hassan era il migliore amico di Arafat, non ha avuto molto tempo per dolersi della perdita l'amico. Hassan è stato gambizzato, colpito due giorni dopo nelle stesse modalità in cui Alfa è stato ucciso, sempre a Gaza City, nel centro di Gaza City, laddove non c'erano guerriglieri. L'ambulanza si è fermata a raccogliere in questo caso un moribondo. I cecchini hanno aspettato che Hassan e il suo infermiere caricavano il moribondo sulla barella e poi hanno colpito o ferito Hassan. Come ha detto la nostra amica, in quell'occasione c'erano due miei compagni del International Solidarity Movement, Alberto e Eva. Alberto aveva una telecamera e ha documentato ciò che è accaduto. Recentemente un funzionario delle Nazioni Unite ha definito la striscia di Gaza come l'epicentro di un terremoto, che è un po' quello che io vado ripetendo da mesi. Gaza con le sue macerie, con la sua disperazione pare vittima di una catastrofe che io definisco innaturale. Innaturale perché i terremoti che hanno causato il crollo di migliaia di edifici, seppellendo sotto centinaia di civili, grazie, non è stato causato da una forza ineluttabile della natura, ma dalla volontà cinica e deliberata di un esercito, mosso da un governo, quello israeliano, di fare una strage di massa. 1.400 vittime, secondo le più grandi organizzazioni per i diritti umani, Amnesty International, Human Rights Watch, l'85% di queste vittime sono civili, più di 6.000 feriti, 420 bambini trucidati dall'esercito israeliano. E com'è la situazione adesso? Sono passati diversi mesi. Platone diceva che solo i morti hanno visto la fine della guerra. In effetti a Gaza è così, perché per i sopravvissuti è una quotidiana battaglia per la sopravvivenza. Secondo l'UNICEF, prima del 27 dicembre, all'inizio dei bombardamenti israeliani, l'80% della popolazione di Gaza viveva di aiuti umanitari. Dopo il 18 gennaio, in soli 22 giorni, la percentuale è salita all'88%. Visitando zone della striscia come Zaitun, Abrevabo, a nord della striscia, ma anche ad est di Khan Yunis, si trovano ancora queste vittime della catastrofe innaturale, vale a dire migliaia di persone senza tetto, 50.000, molte di quelle vivono in tendopoli, uno scenario che richiama la memoria, la Nakba, la catastrofe palestinese, quando nel 1948 centinaia di migliaia di palestinesi furono scacciati dalle loro terre e dovettero cercare di costruire una speranza di vita accampati in tendopoli. Allora come oggi, i profughi di oggi di Gaza, che tra l'altro sono i profughi dei profughi, non hanno una speranza che la loro casa venga ricostruita. Questo perché dovete sapere che si parla tanto di ricostruzione, ma la ricostruzione si sta solo sulla carta. Questo perché Israele impedisce l'entrata all'interno della striscia dei materiali per la ricostruzione. Israele impedisce l'entrata del cemento perché teoricamente per gli israeliani col cemento palestinese ci costruirebbero i tunnel. Quel tunnel che grazie al cielo a Rafah, al confine con l'Egitto, permettono a una popolazione di 1.500.000 di persone chiusi in quella che è la più grande prigione a cielo aperto del mondo di procacciarsi il necessario per vivere, per lo più alimenti, medicinali, ospedali, eccetera, da stessa si approvvigionano tramite i tunnel. Quei tunnel che sono costantemente bombardati, anche tramite l'ausilio di quello che è il cambiamento degli Stati Uniti. Io sono uscito da Gaza a fine settembre. Quando sono uscito, è stata una città, dicevo poc'anzi da alcuni amici, è stata una città drammatica. Sono riuscito a fuoriuscire, a evadere dalla prigione di Gaza proprio a Rafah, al confine con l'Egitto. Grazie a alcuni amici che hanno fatto pressioni sull'ambasciata, l'ambasciata ha fatto pressioni sul governo egiziano, hanno aperto un valico soltanto per me e sono uscito. È stato forse il giorno più triste della mia vita. La dimostrazione che i diritti umani non sono universali. Non sono affatto universali. Hanno aperto un valico solo perché sono bianco, di carnagione, pezzo della mia melanina e soprattutto il mio passaporto italiano. Hanno aperto un valico che è chiuso da 3 anni, che potrebbe far passare centinaia di camion carichi di aiuti umanitari, ma anche di merci, che potrebbe ogni giorno far confluire in entrata e in uscita migliaia di persone. Quel valico si è aperto solo perché io sono un cazzo di italiano e qualcuno mi ha aiutato a uscire da Gaza. Quando sono uscito a Rafa ho incontrato il change di Obama. Ho guardato gli americani, che ci fanno gli americani a Gaza? Non li ho mai visti a Gaza, al confine. Obama e il congresso hanno investito 50 milioni di dollari per aiutare gli egiziani a distruggere i tunnel al confine. I tunnel sono l'unica possibilità di sopravvivenza per 1,5 milioni di persone. Se da oggi a domani chiudessero tutti i tunnel, 1,5 milioni di persone morirebbero nell'arco di una settimana. Change. Ho divagato. Dicevo, non passa il cemento, non passa il cemento perché ci fanno i tunnel, non passa il ferro, non passa il ferro perché secondo gli israeliani i palestinesi ci fanno i Kassan. Cazzo, Kassan. Quante volte avete sentito la lista Kassan? Madonna, Kassan. Io ho scritto un passo sul mio libro, alcuni napoletani si sono offesi perché non hanno capito il senso ironico. Quando io, leggendo su internet dei morti e dei feriti al nostro capodanno per i petardi che confeziona nei quartieri spagnoli di Napoli, ma io sarei fra loro a spararli perché anche io sono un po' un casinista. Vorrei ricordare soltanto un dato quando si parla di Kassan. Si definiscono missili, razzi, missili. I Kassan sono dei pezzi di ferro che i palestinesi, alcuni, sparano alla caso, ovviamente, non c'è una, sono dei tubi di ferro con un minimo, una minima carica di esplosivo, hanno una gittata di alcuni chilometri. Sono equivalenti esattamente alle pietre che i bambini palestinesi in West Bank tirano addosso ai carrarmati. Cosa fa? Perché non sono carrarmati? Non fa nulla. Forse qualcosa fa. I soldati che sono dentro al carrarmato sentono e sanno che si trovano di fronte una popolazione, dei bambini che sono disposti a rischiare la vita soltanto per fare anche quel tum. Noi non moriamo in silenzio. Se mai qualcuno ha sentito parlare del ghetto di Varsavia, da 2002 ad oggi, in 8 anni, ci sono stati 20 israeliani uccisi per la Zetansan. Terribile, veramente. Vorrei che i palestinesi si smettessero di lanciare i mezzi per sangue, uccidessero gente a casa. Da 2002 a oggi sono stati 20 morti, terrificante. Il 27 dicembre, in mezz'ora, abbiamo avuto 250 morti. Però il mondo non si è degnato di attenzione infatti a questi lutti. Non passa il cemento, non passa il ferro, non passa neanche il vetro. Ma cosa più semplice? Il vetro. Mi sono cervellato, ho chiesto, ma che scusa ha campo Israele per non far passare il vetro? Che arma può confezionare un artigiano palestinese? Non c'è arma. Non lo so perché non passa il vetro. Fatto sta che visitando i principali ospedali lungo la striscia, penso lo Shifra, dove c'erano le finestre esplose durante i bombardamenti, è ancora steso impetuosamente un telo di nylon. Per me, italiano di sinistra, è stato paradossale sfilare il 1° maggio con le organizzazioni comuniste di Gaza. L'ho fatto. Una striscia di terra dove il 70% della popolazione è disoccupata. E questo perché vince questo assedio di 3 anni, da 3 anni a questa parte Gaza è diventata veramente una prigione, credetemi, è una prigione a cielo aperto. Non passano le merci in entrata e in uscita, non passano le persone, ci sono delle vittime anonime di cui mai nessuno parla. Si parla molto, bisogna parlare di ogni vittima. Siccome si parla delle 20 vittime israeliane di Razzi Kassan del 2002, perché non si parla mai dei 360 malati palestinesi morti da 3 anni a questa parte, rinchiusi nella prigione di Gaza? Sto parlando di pazienti, di malati che hanno passaporti in regola, visti. Li ho conosciuti parecchi, visti, con visti per Londra, per gli Stati Uniti, per l'Italia, per la Francia. Non riescono a ottenere il lascio passare per fuoriuscire da Gaza, da Israele, con la complicità egiziana. Poco prima di uscire io sono andato allo Shifa, ho incontrato Mafes, questo dottore responsabile del reparto binari gestionati del principale ospedale di Gaza. Ho fatto vedere molte cose, ho fatto vedere cosa è stato vivere da dottore, il massacro, quando appunto erano feriti a centinaia, non c'era abbastanza personale medico per fare una trasfusione, molti sanguati, quando erano i pazienti da fosforo bianco, non sapevano che cazzo era questo fosforo bianco, vedevano che c'erano delle bruciature. Sulle epidemie si immaginavano, mandavano i pazienti a casa, dopo una settimana ne erano morti. Mafes mi ha detto che dopo il massacro è arrivato un giornalista israeliano, gli ha fatto vedere una sorta di dépliant informativo, che era quello che veniva distribuito ai dottori militari israeliani, come difendersi dal fosforo bianco. Nessuno ha pensato di dare queste informazioni ai palestinesi, per 22 giorni non sapevano che cosa avevano a che fare, mandavano i pazienti a casa e tornavano morti. Nafez aveva purtroppo una madre malata di cancro, sarebbe stata forse una cura di radioterapia per salvarla, ma non si può fare la radioterapia a Gaza. Aveva un passaporto e lo aspettavano in ospedale a Londra, aspettato per mesi e mesi, questo lascia passare Israele, non è arrivato ed è morta. Di questi 360, tutt'oggi, 28 anni, nessuno parla di questo. Dicevo, dopo 3 anni l'economia di Gaza è completamente collassata, 70% disoccupati. Vige un'economia di sussistenza che si basa principalmente sulla pesca e l'agricoltura. Ebbene, prendiamo i pescatori. Secondo leggi internazionali riconoscono a 20 miglia della costa acqua a sovranità palestinese. Ma tutt'oggi i pescatori non possono andare oltre le 2 miglia. Questo perché Israele ha imposto un limite illegale e unilaterale. I pescatori palestinesi sono costretti ad andare oltre le 2 miglia, specie perché a gennaio hanno distrutto gli impianti fognari vicino alla costa, le acque sono molto inquinate, assolutamente povere di pesce. I pescatori palestinesi sfidano questo limite illegale per sfamare le proprie famiglie e quotidianamente vengono attaccati dalle navi da guerra israeliane. È assurdo, per mesi li abbiamo accompagnati come turisti per l'International Solidarity Movement, sapendo che la presenza internazionale funge da deterrente e in realtà funge, perché in quei mesi noi siamo riusciti a portare i pescatori a 10, 12, 15 miglia. Statistiche ci mostrano che il 1000% di pescato in più. Sapete, il Transsudan uccide un palestinese Sicuramente, ma quando c'è di mezzo un italiano, un americano, un inglese, poi c'è tutta questa scocciatura di giustificare un assassinio con le ambasciate, lo fanno lo stesso a volte, la nostra alimentazione, hanno ucciso la cercone, tomato, però ci mette un attimino in più, per cui verremo accompagnati per mesi. E adesso il prossimo video che mostro è proprio prima siamo stati con Anna all'università a parlare dell'informazione, guerra dell'informazione. Io queste immagini non le ho in nessun telegiornale del mondo. Quando si parla di conflitto, si parla di conflitto, fa vedere che quasi sembra che veramente sia una cosa in cui tutte e due le parti abbiano una qualche ragione. Perché non hanno mai queste immagini? Io, noi siamo attivisti per i diritti umani, non siamo giornalisti, dobbiamo andare noi con una telecamerina del cazzo e cercare di metterli su internet, a fare girare in queste serate o cercare di girare in qualsiasi altro modo per dimostrare cosa avviene a tutt'oggi. Queste immagini sono immagini di una tregua, non è una guerra questa. Questa è l'immagine della Gaza di oggi. Questo è un bel esempio di ciò che avviene tutti i giorni all'angolo delle coste di casa, in tregua in corso. Pescatori che escono per cercare di cacciarsi per vivere. Le guerre israeliane che fanno quello che vi mostro ora.